e dai 94,7 96,250 di Città del Capo Radio Metropolitana
sta per cominciare la trasmissione che vi parla di attualità e costume.
Cervello di scorta,
la trasmissione che ci salva la testa.
Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, buongiorno abbonati e abbonate. Benvenuti ad una nuova puntata di Cervello di Scorta, la trasmissione di attualità e costume che vi tiene compagnia ogni giovedì dalle 13:15 e in replica anche il sabato alle 14:30.
Ma buongiorno anche a te Chiara qui seduta accanto a me.
Buongiorno Cristina.
E buongiorno al nostro terzo cervello di scorta, Benedetta Ledda.
Ciao.
Per intervenire in diretta, se avete voglia di chiamarci proprio, potete telefonare allo 051 6428 081, oppure inviarci un sms se siete più timidi al 348 76 49 289.
Altrimenti c'è sempre la nostra email cervellodiscorta@libero.it. Cominciamo a dirlo, Cristina, che la settimana prossima c'è la campagna abbonamenti.
Eh sì, e noi ci sposteremo in fase, in diciamo in zona serale, zona aperitivo.
Sì, un orario diciamo più rilassato. Ci troverete tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21.
Ma tu lo sai che quando ero piccola io, per addormentarmi, così portavo alla memoria delle immagini di film che mi avevano spaventata, oppure se così era presto, mettevo a leggere, mi leggevo dei racconti horror, no? Come Nina Nanna proprio.
Ma come sei pazza? Come Nina Nanna, chissà che sogni facevi dopo. Io assolutamente, proprio queste cose no, anzi le cose che horror mi hanno sempre fatto paura.
Sì, ma io non parlo delle paure vere, della paura reale, ma la paura della letteratura, del cinema è qualcosa di bello, no? Di divertente.
Sì, però la sensazione di paura, cavolo, io, per me quella è reale, anche se so che le cose sono finte.
Sì, ma intanto che cos'è la paura? Perché ascoltatori, avrete capito che oggi Cervello di Scorta come tema si occuperà proprio di paura, ma noi così non siamo delle sprovvedute. Prima di parlarne lasciamo, diciamo, la parola alla voce della cultura.
Spazio alla definizione.
Paura. Emozione spesso improvvisa che si determina in relazione a situazioni o nei confronti di persone o cose che costituiscono pericolo o che vengono avvertite come minacciose e che comporta turbamento, smarrimento, ansia. In psicologia, modalità di comportamento basata su un sentimento di diminuzione dell'io, dovuto alla presenza o alla sensazione di un pericolo che si manifesta o in forma incontrollata o in forma attenuata attraverso una reazione di allarme, senso di angoscia e sospetto nei confronti di cose o persone, con valore attenuato, timore.
Avete ascoltato la voce paura dal Dizionario della Lingua Italiana, cura di Tullio De Mauro.
Sì, parliamo di paura e sentite che Lucio Battisti ha paura di innamorarsi troppo.
Beh, mi sembra un po' eccessivo, no?
Ma insomma, non è detto, eh. Non dire niente. Secondo me è legittimo aver paura di innamorarsi troppo. Secondo te è possibile?
Ah, secondo me invece non è mai abbastanza l'amore. Poi posso anche capire che qualcuno si possa spaventare.
Non farsi vivo e non te la...
quindi per Cristina l'amore non è mai abbastanza.
Sì, ma oltre alla paura dell'amore, di cosa ha paura? La gente.
La gente? Oddio, non lo so, gliel'abbiamo chiesto?
Desiderare è proprio un vero dolore.
Glielo hai chiesto tu, Cristina, sentiamo cosa ti hanno risposto.
Tu in questo momento facendomi questa domanda così.
Qualcos'altro?
Questa nebbia, non si vede un cazzo.
Sinceramente del futuro.
Perché sei spaventata per il lavoro?
No, non solo per il lavoro, ma sinceramente vedo che molti dei valori stanno scomparendo e quindi proprio paura dell'approccio a livello sociale. Proprio penso che per la crescita sarà ancora, cioè per la mia crescita sarà molto più difficoltoso inserirmi e avere anche dei rapporti più sinceri con le persone.
Perché per te qual è, per esempio, un valore che immagini potrebbe non esserci più?
Il rispetto altrui e la sincerità. Sì, cioè penso che sia un valore che stia veramente scomparendo, perché vedo molta ipocrisia e vedo molte persone che scendono a compromessi, cioè proprio.
Tu di che cosa hai paura?
Non lo so.
Non lo sai, non c'è niente che ti fa paura.
Non mi piacciono molto i ragni, ma
di niente.
Davvero, non la spaventa niente?
No.
Della morte.
Perché ti spaventa tanto?
Perché quello che c'è dopo non si sa.
Di morire. Come mai ti spaventa così tanto?
Perché non mi piace finire. L'idea di finire, di non esserci più.
Ti spaventa per quelli che restano senza di te o per te proprio l'idea di scomparire?
Per me che scompaio.
No, non c'è dubbio, non c'è burnaga del diavolo, se si viene qui presente gli tiro il collo, che mi ha dato una fregatura che basta, guarda.
Ma che cosa ho paura di niente?
Avete sentito, ascoltatori, molti non avevano paura di niente.
Beati loro! La signora poi si sarebbe anche mangiata il diavolo.
Sì, gli avrebbe tirato il collo, ha detto, eh. Aiuto Chiara, mi sto spaventando con questa base che hai messo.
A me già questa musica in effetti fa un pochettino paura. Ma voi ascoltatori, voi ascoltatrici, di che cosa avete paura?
Potete mandarci un sms se vi spaventa appunto chiamarci in diretta. Il numero dell'sms è 348-7649-289. Ma per i più coraggiosi c'è anche sempre la diretta 051-642-8081.
Sì, diciamo che oggi saremo noi le coraggiose a prendere qualcuno in onda, a prendere qualcuno in diretta. Chiamateci. Non abbiamo ricordato l'email, cervellodiscorta@libero.it. Ma questa musica io non la so abbinare.
Ma questa musica così spaventosa.
Tu che sei un esperto.
Ma gli ascoltatori l'avranno già riconosciuto. È chiara che qui è irrecuperabile. Non ha visto niente che possa vagamente essere associato all'horror. E noi stiamo ascoltando la colonna sonora di uno dei film più terrorizzanti della storia del cinema, secondo me, che è Profondo Rosso di Dario Argento, quando Argento non ancora faceva i film che ci facevano paura.
Ecco, no, in effetti io Profondo Rosso, così come molti altri film in generale, come tutti gli altri film horror in particolare, non ho visto. Ma che cosa c'è di così tanto terrorizzante?
Ma secondo me c'è una scena che è rimasta proprio nella storia del cinema, che è la scena verso la fine del film, quando si vede l'immagine dell'assassina. Sì, l'ho detto, ma comunque è un film vecchissimo, l'avranno già visto tutti. C'è l'immagine dell'assassina riflessa nello specchio su una parete piena di quadri terrificanti. E lì, cioè, c'è proprio da aver paura sempre.
L'assassina, hai detto?
Sì.
È una femmina?
Certo, come in quasi tutti i film di Dario Argento, pensa. Ma a proposito proposito di Profondo Rosso è anche un negozio di Roma che è gestito da un regista, questo signore si chiama Luigi Cozzi, che è anche sceneggiatore, scrittore fantastico e di horror, ha diretto tra gli altri film La Porta del Buio, Il Gatto Nero, Contamination, ma lo sai che io non ho visto nessuno di questi film?
Mi sembra strano, e scusa, lui ha un negozio che ha chiamato apposta Profondo Rosso?
Sì, l'ha chiamato così perché sotto, nelle fondamenta, c'è un museo dove sono custoditi alcuni oggetti usati per le scenografie dei film di Dario Argento.
Ma pensa, è un feticista quasi dell'horror.
Assolutamente.
Ebbene, noi Luigi Cozzi ce l'abbiamo.
Beh, alle persone fa paura un po' tutto, dobbiamo essere sinceri.
In che senso?
Si può aver paura di qualunque cosa, no? Oggi, se parliamo di cinema o di realtà, bisogna distinguere.
Parliamo di cinema.
Beh, di cinema la gente più che altro vuole aver paura, poi sta all'abilità dello sceneggiatore, del regista, trovare magari un nuovo modo per incutere paura alla gente, per emozionarla, per farle scaricare tutta l'adrenalina.
Quindi diciamo che la paura è un modo per scaricare.
Sì, la paura cinematografica. La paura cinematografica, perché ricordiamoci che noi oggi ci alziamo al mattino, leggiamo il giornale, se la sera prima siamo stati in un ristorante giapponese ci viene l'angoscia che qualcuno ci ha avvelenato il cibo rendendolo radioattivo perché vicino stavano giocando le spie, c'è la paura delle tasse, la paura degli incidenti, ci sono 10.000 paure che si verificano ogni giorno nella realtà e quindi noi le assorbiamo tutte. Le mettiamo dentro il nostro corpo e siamo un po', come si può dire, ossessionati, e quindi se poi la sera ci vediamo un bel film di paura, almeno scarichiamo una parte di queste paure, ci liberiamo, insomma, a un livello più accettabile.
Lei ha detto che per far paura cinematograficamente parlando un bravo regista, un bravo sceneggiatore deve trovare nuovi modi per spaventare, però per l'esperienza almeno mia personale, quello che fa paura alla fine sono sempre le stesse cose.
Beh, perché sono le cose basilari. Sono le cose basilari e quindi quelle sono quelle che sicuramente funzionano, che vanno bene. Infatti noi assistiamo a decine e decine di imitazioni e di variazioni di queste tematiche, ma sono sempre le stesse. Poi grandi idee nuove non se ne vedono da tanto tanto tempo.
Però queste qui sono sempre valide, appunto quelle vecchie.
Funzionano sempre perché sono basilari, tutte le cose basilari in qualunque campo funzionano sempre.
Secondo lei lo splatter fa paura?
No, lo splatter non fa paura, lo splatter fa disgusto, che è un'altra cosa, no? Si può raggiungere il disgusto in varie forme, con gli eccessi, anche, non so, film eccessivi, non di genere sanguinario, e poi ci sono anche i film eccessivi di genere sanguinario, insomma, ma è un'altra cosa, non fa assolutamente paura, disgusto.
Possiamo descrivere una scena tipo che secondo lei fa sempre paura, un sempreverde, diciamo?
Ma una scena tipo che funziona sempre è quella del ragazzo o della ragazza o della coppia che sono soli in una casa quasi buia, nel buio, diciamo, qua in un luogo quasi completamente buio, dove forse c'è qualcosa, forse non c'è, non si sa, e questa è una scena che funziona sempre.
Quindi lasciare all'immaginazione, diciamo.
Sì, sì, molto. La paura poi che funziona meglio è quella che viene lasciata l'immaginazione. Quando appare il mostro o l'assassino c'è un calo di paura, perché quello che prima era metafisico, era simbolico, era misterioso, di colpo si manifesta e in genere la manifestazione è sempre inferiore all'attesa che si era creata.
E questo era Luigi Cozzi, uno che di paura se ne intende. Ma e questa musica invece, Cristina?
Qui invece passiamo a un altro film che fa paura tantissimo, almeno se lo guardi da bambina, come ho fatto io.
Come l'hai guardato da bambina? Te l'hanno lasciato guardare da bambina?
Sì, L'Esorcista, un film assolutamente sconsigliato ai minori di 18 anni, l'ho visto a 7 anni.
Certo che anche i tuoi genitori un pochino irresponsabili, eh?
Vabbè, ma l'ho fatto di nascosto, no?
Ah, già allora... Ascoltatori, ascoltatrici, che cosa vi fa paura? C'è arrivato un sms di un ascoltatore, di un'ascoltatrice anonima che ci dice: paura del desiderio, desiderio della paura. Consiglio la Gerusalemme liberata, che paura. Io tra paura del desiderio e desiderio della paura credo che propendo di più per la prima. Tu invece mi sembri più portata verso la seconda.
Ma questo non lo so, però mi stupisce questo suggerimento letterario, la Gerusalemme liberata. Voi invece cos'è che fa paura da leggere? Potete dircelo, mandateci un SMS al 348-7649-289. 360 gradi, quando il cervello dei numeri.
Deficit commerciale a 68 miliardi di dollari.
Nei primi 100 giorni del nostro governo.
5 kilowattora di energia elettrica.
È schierato con il 4-2-3-1.
Aveva 77 anni.
Il PIL crescerà dell'1,6%.
15,50.
400.000 prestazioni.
Con valori compresi fra 23 e 25 gradi.
Credo che una manovra di 30 miliardi sia inevitabile.
Con la cassetta di pomodoro di Corleone, che si faceva prima 5 milioni la cassa. Ora si discute 15 euro la cassa. Cioè c'è un parecchio molto distacco.
Paura sul treno interregionale Napoli-Cosenza, rimasto bloccato per 40 minuti in galleria con il fumo che proveniva dai freni. Il treno era partito da Napoli alle 20.30 e dopo 20 minuti è rimasto bloccato in galleria. 1000 chilometri di cavi sono stati rubati in un anno a Madrid, lasciando intere zone della città al buio. La paura si sta estendendo anche perché le autorità spagnole non sembrano in grado di far fronte al fenomeno. Il vero rischio dei pidocchi non è sanitario, ma psicologico, perché provoca nei bambini la paura di essere associati a scarsa igiene e trascuratezza. Secondo un sondaggio di un osservatorio medico, il 39% degli intervistati associa chi ha i pidocchi alle classi più povere. Chi ha paura di essere banale, scontato e vuole delle novità per i regali di Natale, sono in arrivo i CD di auguri con una traccia sonora personalizzata della durata di 30-40 secondi.
Mentre arriva lo squalo, siamo tornati anche noi.
Siamo tornati a parlare di paura. Lo squalo l'ho visto, me lo ricordo, e mi aveva fatto un sacco paura.
Anche se non è proprio un horror, dai.
No, non è un horror, però, insomma, permetti.
Però il primo è bellissimo, proprio degno.
Ce ne sono degli altri?
Tantissimi.
Sono chiaro. Troppo ignorante.
Ma grazie al nostro ascoltatore Massimo che ci ha scritto, ci ha detto cosa gli fa paura. Per Massimo il telefilm Belfagor, il fantasma del Louvre e guardare nei pozzi di campagna sono le cose che più gli hanno fatto paura e inquietato nell'infanzia.
Eh sì, ci sono paure che si provano da piccoli, ma ci sono anche paure attuali. Potete scrivercelo 348-7649-289, cervello di scorta, @libero.it, i più coraggiosi ci chiamino 051-642-8081.
Ma far paura a volte sono anche le cose belle, le cose più affascinanti.
Per esempio?
Le donne.
Ah, ma di solito dico che le donne non è che fanno paura, hanno paura. Cerchiamo di capirlo.
Ascolta, mi disse ad un tratto la creatura, ti voglio raccontare la storia di questa donna, affinché tu sappia chi è veramente. È la strega della palude. Donna o demonio non so, ma nella sua anima si è infiltrata quella maledetta palude, tramutandola nel suo spirito malvagio. E lei, eternamente giovane e bella, ha conquistato il potere di inaridire, gelare e uccidere.
Chiara, va bene così con Carletto il principe dei mostri, hai paura anche di questo?
Ma io Carletto il principe dei mostri francamente non lo conosco.
Non faceva paura però, te lo giuro.
Ah no?
No.
E Eh sì, è curioso che ci siano delle cose create per far paura ai bambini, ai ragazzi, ed è una cosa, boh, se ci rifletti all'inizio sembra strana, forse che si vuole educare alla paura?
Ma io non credo proprio, secondo me la letteratura, diciamo, per bambini horror, più che spaventare, alla fine invoglia i ragazzi a superare delle cose, perché nei romanzi horror per bambini alla fine il protagonista vince sempre.
Quindi dai, insegna a essere coraggiosi.
Eh sì, credo proprio di sì.
Com'è che me lo sono perso, il Carletto e il Principe dei Mostri?
Forse perché sei troppo piccola.
No, dai.
Però non ti sei persa l'ultimo romanzo di Neil Gaiman dedicato ai bambini, che si chiama Coraline, vero?
No, questo non me lo sono perso perché me l'hanno regalato ed è stato veramente un regalo gradito, qualcosa che non è solo per ragazzi, secondo me.
Di questo libro, di cosa si tratta, lo sentiamo ancora dalla voce terrificante della nostra benedetta Ledda.
In casa di Coraline ci sono 11 porte che permettono di entrare e uscire da stanze e corridoi, e poi ce n'è una, la 14ª, che dà su un muro di mattoni. Oltre quel muro dovrebbe esserci un appartamento vuoto, ma sarà vero? Perché un giorno Coraline scopre che dietro la porta si apre un corridoio scuro e alla fine del corridoio c'è una casa identica alla sua, e nella cucina della casa vive una donna uguale a sua madre. Quasi uguale, anzi, perché al posto degli occhi ha due lucidi bottoni attaccati con ago e filo. Amorosa e attenta, l'altra madre le chiede di diventare sua figlia. In cambio avrà tutto ciò che desidera e ancora di più. Ma Coraline, bambina saggia e intrepida, capisce subito di essere finita in una ragnatela fatta di nebbia e tenebra, al cui centro c'è un ragno straordinariamente pericoloso. E sa che tra incanti e spaventi, gatti parlanti e spettri bambini, topi musicisti e vecchie attrici indomabili, toccherà a lei sconfiggere il buio e liberare i prigionieri dell'altra madre.
E questa era la trama di Coraline. Cos'è invece questo pezzo, Cristina?
È Psycho, Hitchcock.
Come avete capito, tutte le musiche le ha scelte la nostra esperta di horror, Cristina. C'è qualche libro, c'è qualche brano musicale, c'è qualcosa che vi ha fatto paura, vi ricorda la paura? Voi di che cosa avete paura? Di nuovo potete scriverci 348-7649-289 per l'SMS.
Oppure potete mandarci una mail, cervellodiscorta@libero.it.
Ancora qualche minuto per chiamarci in diretta, 051-642-8081. Però, se devo dire la verità, quando ero piccolina leggevo una cosa che si chiamava tipo I gialli, i misteri da risolvere. Erano più che altro una specie di cosa per cui bisognava indovinare alla fine chi era, cercare di capire chi era l'assassino, qual era il mistero.
E certo, infatti c'è sempre stata la letteratura per bambini di vari generi, ma ecco, soprattutto dal giallo all'horror è sempre andata molto bene. Una delle più recenti è quella che quella dal titolo, la collana dal titolo Piccoli Brividi, che mi sembra che stia veramente spopolando proprio.
Eh sì, in Italia la pubblica Mondadori. Piccoli Brividi, già Piccoli e Brividi, devo dire che mi piace come associazione,
forse,
di parole.
Forse quelle le puoi leggere anche tu, Chiara, non ti spaventerebbero.
La curatrice di questa collana Piccoli Brividi è stata intervistata dalla nostra Cristina, si chiama Fiammetta Giorgi.
Ha moltissimo successo, è una collana che è stata inaugurata nell'estate del 94, che al momento ha venduto solo in Italia più di 9 milioni di copie, che è un numero straordinario. E la cosa stupefacente è che stupefacente, ma in realtà in qualche modo si spiega, è che anche quando noi riproponiamo alcune raccolte di titoli già usciti in passato, quindi facciamo la raccolta dei grandi classici, di quelli che hanno avuto maggiore successo, e li riproponiamo, stiamo facendo delle antologie di tre racconti l'una, continuano ad avere successo come se fossero nuove, che in parte si spiega col fatto che i bambini crescono e quindi diciamo il nostro pubblico cambia diciamo negli anni, quindi sono per loro delle novità, ma anche col fatto che il motivo della paura del mostro da esorcizzare, dell'ostacolo da superare, in realtà è un argomento che ai bambini di tutti i tempi, anche ai ragazzi, è sempre interessato moltissimo. Quindi per certi versi è molto simile anche al meccanismo delle fiabe, no? Quindi per cui i mostri notturni, le paure oscure anche dell'inconscio vengono fuori. In più, nei piccoli brividi, la formula che forse ha fatto questo successo è che questi mostri vengono in qualche modo beffeggiati, quindi c'è un tocco umoristico che rende più lieve e come vengono trattati questi mostri. Quindi anche a volte quando si abbina con dei gadget che sono scherzosi, per cui il ragno paurosissimo ma che nel stesso tempo fa ridere perché ci puoi fare uno scherzo al tuo amico, quindi questo superare il terrore con l'umorismo e con la risata ovviamente piace tantissimo.
Quindi è un modo per esorcizzare proprio la paura.
Sì, probabilmente sì, perché in realtà l'aver paura piace anche, no? Quindi a volte anche prenderla sul serio piace, però anche poi è la cosa che forse ai bambini affascia di più, che giustifica in qualche modo anche il successo sia di fantasy che paradossalmente di certi gialli, è l'idea di un ostacolo difficile ma che alla fine viene superato, quindi questo senso di vittoria che si ha sia nel caso del fantasy quando il male viene battuto dal bene, sia nei gialli quando c'è un diciamo un mistero che poi con l'intelligenza si riesce a risolvere. Quindi l'idea di un ostacolo da superare, che forse è molto legata anche all'idea della crescita, piace tantissimo ai bambini, e la paura è uno di quelli più potenti, quindi si capisce il successo costante.
E i classici invece della letteratura come Edgar Allan Poe, Lovecraft, vengono ristampati ma rivolti anche a ragazzi?
Sì, vengono ristampati e rivolti anche ai ragazzi. In realtà i classici continuano a essere magari presentati con diverse vesti grafiche, quindi sia in Italia che all'estero si ha come bisogno di sentire una freschezza nel modo di proporli i classici, che può essere una nuova traduzione più fresca, può essere una veste grafica nuova, però sono comunque testi che non hanno magari delle uscite impetuose come può capitare sulle novità, quindi difficilmente li vediamo in testa alle classifiche se non perché promossi da film eccetera, ma hanno comunque delle vendite costanti, quindi continuano a crescere, in parte perché veicolate dai genitori ma in parte perché comunque mantengono degli elementi molto forti sia a livello psicologico che a livello di trama, quindi l'importante è che vengano presentati molto spesso con una traduzione che magari li avvicini al gusto dei ragazzi, perché sono cambiati molto soprattutto i ritmi narrativi, proprio la tempistica della narrazione più che i temi, e quindi l'importante è che si riesca in qualche modo a renderli più vicini ai gusti dei ragazzi senza ovviamente trasfigurarli.
Comunque Il gatto nero di Poe fa paura anche adesso.
Ma questo secondo me sì, ma lo farà sempre, perché va a cogliere probabilmente paure tali che di nuovo si torna comunque a delle paure inconsce che abbiamo tutti e che probabilmente anche tra qualche generazione rimarranno ancora le stesse.
Basta che con questa musica horror, voglio più qualcosa di più allegro.
Vabbè, chiaro.
Meglio, dai.
No, ma scusa.
No, no, basta, dai, lascio il mixer.
Dai, Chiara, basta così.
No, senti, adesso... Horror, paura, basta. Lasciamoci con un qualcosa di allegro.
Va bene, Chiara, hai vinto tu, ma solo perché il nostro tempo è finito adesso, eh?
Ascoltatori, ascoltatrici, abbonate, abbonate, grazie per essere stati con noi oggi. Cervello di scorta vi ha parlato di paura.
Non ne parleremo più, ve lo promettiamo, però tutta la prossima settimana saremo in onda tutti i giorni dalle 20 alle 21 per la campagna abbonamenti.
Sì, con un cervello di scorta un po' particolare, ascoltateci e sentirete le sorprese che abbiamo in serbo per voi. E intanto ringraziamo e salutiamo coloro che ci hanno scritto sms o mail per parlarci delle loro paure.
E salutiamo anche il nostro terzo cervello di scorta. Ciao Benedetta Ledda.
Ciao. L'appuntamento quindi è per lunedì prossimo alle 20 da Chiara Ronzani
e da Cristina Rosati.
È tutto, ciao.
Ciao.